Allora, abbiamo in collegamento l'avvocato Consuelo Locati, legale dell'associazione Vittime Covid, perché voi ricorderete sicuramente che il 18 marzo è caduta la ricorrenza per appunto ricordare le vittime per il Covid. E c'è stato un episodio abbastanza strano che vorrei che ce lo raccontasse l'avvocato Consuelo Locati. Buongiorno avvocato.
Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, grazie a lei per essere con noi. Allora, che cosa è successo il 18 marzo in questa giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da coronavirus Covid?
Ma allora, il 18 marzo è stata istituita la giornata della memoria.
Sì.
In questa normativa, in questa legge, no, che è stata istitutiva della giornata della memoria, è previsto che in ogni spazio, anche pubblico, venga osservato un minuto di silenzio.
Sì.
All'interno, insomma, di questa legge, che mi pare l'articolo 1,1, e la legge mi pare che sia la numero 35.
Sì.
Del 2021. Ecco, in realtà nelle scuole non è stato osservato, in nessuna scuola è stato osservato un minuto di silenzio. È chiaro che l'associazione, in persona poi della presidente, che tra l'altro fa l'insegnante, insomma, sono rimasti abbastanza inorriditi, no? E abbastanza delusi anche da questa inosservanza, tra l'altro, di una normativa.
Sì.
Il minuto di silenzio è importante perché è rappresentativo della memoria e del rispetto della memoria di persone in onore delle quali, in memoria delle quali è stata istituita questa giornata. E non osservare anche la legge è un messaggio veramente molto brutto, soprattutto
sì,
per quanto riguarda la formazione, no, culturale, storica anche dei ragazzi nelle scuole, no? È lì che si forma anche la nostra storia, la cultura storica anche dei ragazzi, è una formazione importante. È la coscienza storica, si ricordano giustamente tutte le stragi, tutti gli eventi che hanno colpito, no, il nostro paese, hanno colpito le persone, ma questo che ha colpito direttamente, tra l'altro, tanti ragazzi, no, delle scuole, che hanno perso i nonni piuttosto che i genitori, i parenti, insomma, sarebbe importante anche dare un segno di rispetto a queste persone, per cui l'associazione ha mandato una lettera al MIUR e
sì,
al ministro Valditara per chiedere che comunque venga osservato, venga rispettata questa normativa e che dall'anno prossimo venga inviata una circolare ad ogni istituto scolastico perché venga ricordato, venga osservato questo minuto di silenzio.
Certo, anche
di fatto questo è Dica
no, no, prego, di fatto questo è?
Di fatto questo un po' si inserisce, no, in tutto questo comportamento che viene riservato negli ultimi 3 anni ai familiari delle vittime che alla fine, insomma, non vengono neanche mai ascoltati e vengono anche besseggiati, no? Besseggiati dalle istituzioni troppo spesso, no? Quando non ascoltano le richieste di arrivare fino in fondo per
sì,
dare a tutti, no, la verità, per, insomma, analizzare quello che è successo. Questo è un altro aspetto di tutta questa vicenda che ritengo che però sia molto importante perché i ragazzi sono il futuro.
Assolutamente. Sensibilizzare le coscienze va fatto da piccoli. La scuola deve essere veramente una palestra per educare le anime, per educare ai comportamenti. È molto importante, non bastano soltanto le famiglie. Su questo si è schierato, ha fatto delle affermazioni importanti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che questa, dice, è una giornata importante non solo per il ricordo ma anche per un senso di vicinanza che dobbiamo avere verso i familiari che hanno subito questo triste lutto. Io mi fermo un attimo, avvocato, diamo la linea alla regia, torniamo subito dopo 20 secondi. Grazie.
Grazie.
Radio Cusano Campus. Informare per conoscere.
Allora, rieccoci qua, come si suol dire, ci colleghiamo subito in attesa con l'ospite, l'avvocato Consuelo Locati, che è legale dell'Associazione Vittime Covid. Allora, a parte questa giornata che insomma non è stato osservato questo minuto di silenzio per ricordare il 18 marzo le vittime Covid, ma a che punto stanno i processi, il riconoscimento insomma di quelle che sono i giusti diritti di chi ha perso un congiunto proprio per il Covid?
Sì, allora credo che tutti sappiamo che l'indagine della Procura di Bergamo, no, che aveva dato come chiusura un elenco di 21 indagati, che poi è stata mandata di fatto per competenza per la maggior parte di queste persone indagate al Tribunale dei Ministri di Brescia e di Roma, è stato oggetto di archiviazione non solo per i ministri e gli ex ministri, ma anche per tutti i membri del CTS. Contro queste archiviazioni alcune decine di familiari hanno proposto un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, alla CEDU, nell'ottobre del 2023. La CEDU ha dato come responso in prima battuta l'ammissibilità, ritenuto ammissibile questo ricorso, per cui adesso si andrà al passo, al vaglio successivo. È ancora pendente una causa civile radicata il 23 dicembre del 2020, insomma adesso intorno a 630 persone, nei confronti del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per chi era residente in Lombardia, anche nei confronti di Regione Lombardia, volta ad accertare, a far accertare e dichiarare le responsabilità istituzionali della gestione pandemica, e i familiari chiedono ovviamente il risarcimento del danno parentale. Questa richiesta di risarcimento del danno parentale, ci tengo a precisare, è obbligatoria, cioè la legge italiana prevede che nel momento in cui uno instaura un giudizio perché ritiene di aver subito un danno, deve per forza quantificare il danno, altrimenti la causa è inammissibile. Per cui insomma i familiari hanno chiesto il risarcimento del danno parentale, ossia sì, da lesione del vincolo familiare. Sono somme, diciamo così, abbastanza simboliche, però era è doveroso e anche giusto farlo. E è ancora pendente una piccola parte del procedimento derivato insomma dall'indagine della Procura di Bergamo per la mancata attuazione del piano pandemico nazionale e del piano pandemico regionale, e da ultimo alla Procura ordinaria di Roma pende, almeno per quello che ci risulta, sì, ancora un pezzo di questo procedimento relativo al mancato adeguamento del piano pandemico nazionale e al reato di falso per le autovalutazioni che erano state inviate dall'Italia all'OMS e all'Unione Europea fino al 2020. Per la verità, rispetto a questo procedimento, i familiari, parti offesa, non sono stati notiziati ufficialmente della richiesta di archiviazione. Abbiamo intercettato questa richiesta attraverso delle notizie, no, che sono state date dalla stampa, e abbiamo depositato due memorie per rilevare che, secondo insomma, documentalmente, secondo noi, non ci sono gli estremi per procedere a un'archiviazione. La cosa grave è che, nonostante tante richieste che abbiamo avanzato in tal senso alla Procura di Roma ordinaria, ancora ad oggi noi non sappiamo se la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di archiviazione sia stata accolta dal GIP oppure no. E ancora mi permetto di aggiungere che la cosa più grave è stata la dichiarazione data alla stampa del Pubblico Ministero sulla scorta di una inesistenza di una legge che obbliga l'Italia ad adeguare i propri piani pandemici, di fatto non riconoscendo un valore di legge vincolante alla decisione del Parlamento europeo numero 1082 del 2013, che invece l'Italia stessa ha riconosciuto come obbligatoria e vincolante.
Certo.
Questo è un po' lo stato dei procedimenti, insomma,
certo,
giudiziari.
Antonio.
Avvocato, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso, no? Questa notizia è acclarata, giusto?
Sì, ha accolto in prima battuta il ricorso, l'ha dichiarato ammissibile.
E questo è importante.
E adesso ci sono è molto importante perché il ricorso alla CEDU di fatto è fondato sulla violazione del diritto alla vita e sulla violazione della norma che la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo prevede a tutela della non discriminazione all'interno di un processo, no? Per cui le persone offese nel procedimento davanti al Tribunale dei Ministri non sono state informate del procedimento, quindi non hanno avuto facoltà di partecipare attivamente al processo, sulla base di un'interpretazione soggettiva data dai giudici di una norma che è prevista dalla legge di attuazione della legge costituzionale istitutiva del Tribunale dei Ministri. Questo è un po' il fondamento del ricorso. Dichiarare che è ammissibile questo tipo, insomma, questo oggetto del ricorso per noi è molto importante, perché alla fine fa riferimento come analisi nel merito a quello che era l'oggetto al vaglio dei giudici del Tribunale dei Ministri, quindi la gestione, ma la gestione pandemica.
Passo Roberta un'altra domanda.
Vai, certo.
Niente, avvocato, una domanda più politica questa volta. La commissione d'inchiesta parlamentare, sì, insomma, in tanti hanno parlato di un redde rationem. Secondo lei, che punto di vista potrebbe, dove potrebbe arrivare? Dove si potrà arrivare, secondo lei, a livello politico parlo?
Il problema è che a livello politico questa commissione d'inchiesta, se non dovesse partire all'analisi delle scelte politiche, no, che sono state messe in campo nella gestione della pandemia, porterebbe a un nulla di fatto, ma secondo me sarebbe ancora più grave, perché continuerebbe a minare ancora più alle basi quello che è il rapporto di fiducia tra i cittadini, il popolo e la politica. I politici rappresentano noi cittadini e devono rendere conto delle proprie azioni ai cittadini che sono elettori. Nel momento in cui dimostra la politica che non vuole rendere conto ai cittadini delle scelte che la politica ha fatto e che hanno comunque avuto come conseguenza diretta sulle proprie vite, no? La gestione delle proprie vite, è chiaro che il rapporto fiduciario si vacilla ancora di più, con la conseguenza, certo, se ci saranno anche le elezioni, la conseguenza potrebbe anche essere ancora di più l'astensione, l'astensionismo, certo, rispetto alle elezioni. È molto grave questo.
È molto grave. Avvocato, senta, quante sono queste persone che stanno richiedendo i propri diritti? Il numero, più o meno quanti sono?
Ma in causa al Tribunale Civile di Roma sono circa 630 persone, per la verità. Adesso abbiamo altre richieste di poter intervenire in questo giudizio ulteriori. Scusi, non ho capito.
No, dico inserire altre persone, insomma, stanno chiedendo altre persone di essere ascoltate.
Stanno chiedendo altre persone inserirsi, di esperire, ecco, l'azione. Sono molte ed è importante questo.
Avvocato, è una cosa seria quella che le sta facendo, ma vedrà, lei diventa un bel bocconcino per la politica europea con tutta questa gente.
Io
che
mi
lei
astengo
riesce
dalla politica.
Lei continua.
Mi astengo per scelta ormai.
Prima, quando chiudiamo il telefono, le arriva una proposta per partecipare alle elezioni europee, sicuramente.
Posso fare una battuta?
Ma come no?
Non c'è paragone?
Non c'è paragone.
È una battuta scontata, diciamo che non la raccolgo.
Va bene.
Allora, l'avvocato, io la ringrazio infinitamente, ringraziamo l'avvocato Consuelo Locati, che sta seguendo, appunto, il legale dell'associazione Vittime Covid. Sono più di 630, alle quali se ne stanno aggiungendo altre. Sta portando avanti con grande successo quello che è il riconoscimento dei diritti di persone che hanno perso un congiunto proprio per il Covid. La ringrazio per essere stata con noi. Le auguro buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie anche
a
voi.
Buona Pasqua, avvocato.